Ci siamo, Maracanã come sempre, Marco Piccari e Leonora Marini in studio in questa ultimissima parte di trasmissione. Entriamo nell'ultima ora prima di dare la linea poi a Firenze. Allora, 331-8200-213 per i vostri messaggi. Ci sono, attenzione, sì, c'è una sorpresa.
Esatto,
perché...
iniziamo salutando come di consueto il direttore Mario Sconcerti, buon pomeriggio.
Ciao Mario.
Buon pomeriggio, ciao ragazzi.
Ti facciamo una sorpresa.
E poi c'è una
oggi.
Sorpresa, sì, per il direttore ma anche
possiamo?
Per tutti gli ascoltatori.
La possiamo fare Mario?
Ma certo, tutto dovere.
Ecco, vedi.
Allora a te Leonora la presentazione.
Sì, è con noi la dottoressa Evelina Cristillen, membro esecutivo dell'UEFA. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio, ciao Mario.
Ti piace la sorpresa? Ti piace la sorpresa, Mario?
Sì, molto.
È gradita,
vero? Dice di no.
Non può dire di no.
Come fa?
Come fa a dire di no, Allora, Mario, allora concedo a te, insomma, facciamo due chiacchiere perché so che la dobbiamo liberare verso le 16.
Un quarto d'ora.
Un bel quarto d'ora.
Ci prendiamo un quarto d'ora con la dottoressa e Mario Sconcerti. Mario, apri tu, vai.
Credo che Evelina sia contenta di quello che è successo, ho letto delle sue dichiarazioni felici sul trasferimento di Vlahovic, gli chiedo conferma.
Mario, certo che dirlo a te che sei tifoso della Fiorentina, poi è chiaro che metti giù il telefono tu stavolta, altro che contento della sorpresa, però sì, io ho detto qualcosa ieri alla Gazzetta, mi sembra, è chiaro che insomma in un momento in cui la Juventus sembrava aver imboccato, come dire, una, non dico una parabola discendente, ma lo dico perché obiettivamente si vedeva poco, i risultati sono quelli che sono, il bilancio piangeva e così via. E tra l'altro io che seguo molto il calcio come tutti voi, ogni volta che Allegri faceva una conferenza stampa ribadiva che in gennaio non sarebbe arrivato nessuno, quindi ipse dixit, aristotelicamente dicevamo vabbè, ma allora lì davanti chi c'è, lì davanti non c'è nessuno, almeno il povero Morata che non sufficit e così via, quindi è stata, ecco, questa sì una sorpresa perché non ce l'ho, almeno io, ma tanti altri tifosi, amici, juventini con cui mi sento praticamente tutti i giorni, non ce l'aspettavamo assolutamente. Per cui sì, sono contenta, è un investimento perché è un giocatore molto giovane, di grande classe, costa tanti soldi, ma diciamo che non è un parametro zero che prendi a niente e poi paghi e strapaghi e non fa quello che dovrebbe, là ci siamo capiti.
Sì, no, io ti volevo aggiungere sul lato Firenze che secondo me, no, cioè, naturalmente il giocatore è formidabile, ma io credo che la Fiorentina abbia fatto un affare enorme, non credo ci siano giocatori, sono stati bravi perché erano con le spalle al muro e sono comunque riusciti a prendere 75 milioni che
non c'è alcun dubbio, l'affare obiettivamente la Fiorentina l'ha fatto e credo che Comiso, che certamente non è uno sprovveduto, al di là del fatto di attirarsi, quello lo sapeva e lo preventivava, qualche angheria e qualche insulto dai tifosi, in realtà i conti se li ha fatti molto bene, è un grande imprenditore, è un signore che ha delle disponibilità finanziarie molto notevoli, beh, comunque sulla Fiorentina questo ovviamente è un risultato di bilancio non indifferente. La Juventus, tu lo sai Mario, ha appena fatto un secondo aumento di capitale, peraltro tutto sottoscritto, di 400 milioni, che è una cifra veramente veramente importante. Se tu fai un minimo di discorso, diciamo, finanziario tra cassa e competenza, se la competenza è un conto, la cassa dopo un eventuale non quarto posto del campionato di quest'anno, che vuol dire Champions League l'anno prossimo, beh, allora altro che 70 milioni, lì finisce male, ma male veramente.
Non capisco. Cosa pensi che cambi, Evelina? Cosa senti che cambia?
Ma guarda, io non sono Allegri e non sono la dirigenza juventina, ti posso dire che così almeno a livello nostro di tifosi, diciamo, cultori della materia o chiamaci come vuoi, è sicuramente una grande iniezione di fiducia. A livello di gioco io spero che gli passino delle palle e che ne passino molte, ecco. Quindi penso, ritengo che terranno, non lo so, non vorrei dire delle stupidaggini, le dico io e me ne assumo tutta la responsabilità, che tengano Dybala. tutto sommato McKennie è migliorato un pochino nelle ultime partite, per cui può essere utile, insomma, che ci sia qualcuno che da centrocampo gli passi dei palloni. Ecco, questo è il wishful thinking, che non è tanto wishful, insomma, questi gol li fa, però certo il livello del nostro centrocampo finora non è stato stratosferico.
Dottoressa, ma Dybala rimane?
Ma appunto, è lì che volevo arrivare. Alla luce di questo acquisto, penso e ripeto, me ne assumo la responsabilità di quel che dico, che è solo mia, penso di sì.
Ecco, ma che cosa cambia con l'arrivo di Vlahovic alla Juventus?
Ma cambia che finalmente dovrebbe esserci qualcuno, perché insomma si finalizza molto, ma poi guardate anche l'ultima partita, Maignan ha fatto zero parate, cioè voglio dire, è stata una partita noiosa comunque da tutte e due le parti, però obiettivamente il possesso palla c'è, la precisione nei tiri c'è, e poi la Juventus non tira in porta, non impegna i portieri della squadra avversaria, è una delle squadre che segnano meno. È vero che dietro si sono rafforzati parecchio, anche se abbiamo dei vecchi signori molto bravi, ma abbiamo anche dei giovani. Tra l'altro c'è stata una specie di resurrezione di Rugani nelle ultime partite, che non doveva neanche giocare, è andato avanti e indietro con altre squadre, finalmente è tornato a casa, e meno male che c'è. E quindi dietro direi bene, e a centrocampo continuano a esserci dei problemi, e poi ecco, io spero veramente che qualcuno, anche se ormai è praticamente il 28 gennaio domani e il mercato finisce il 31, insomma, che riescano ancora a vendere qualche lasciatemi dire fondo di magazzino, me lo posso permettere.
Mario, io voglio fare poi ti lascio la parola, ma una domanda a tutte e due. Considerando che la Juve si è già avvicinata molto alla zona Champions prima di questa sosta e quindi prima dell'arrivo di Vlahovic, Vlahovic dà un'ulteriore possibilità, no? Perché aumenta il peso offensivo di questa squadra di tantissimo. In questa corsa che deve fare la Juve, è un duello solo con l'Atalanta oppure è un duello che si allarga anche ad una terza squadra, Mario, e quale? Perché qui gli ascoltatori si stanno votando in un sondaggio, sì, e hanno un po' espresso il loro pensiero su questa corsa. Voglio sentire anche un po' il vostro. Mario Sconcerti.
Ma io credo che Vlahovic sia il giocatore determinante di questo mercato, in generale anche del calcio italiano, cioè è uno dei pochissimi giocatori che fanno cambiare una squadra. Io penso anche che non sarà automatico l'inserimento, bisognerà vedere che ambiente trova, nel senso Vlahovic è una persona molto semplice e a volte, quindi deve avere entusiasmo intorno, non so se sia pronto a essere come dire il leader tecnico di una squadra come la Juve, con la storia della Juve. Se questo avviene non c'è problema, cioè la spinta, questo è uno che in 15 partite, quante ne mancano? Esattamente 15, sì. In 15 partite ha una media per farne i due terzi di partite fa gol, per cui sono 10 gol. Io non credo, bisogna la differenza, la somma algebrica va fatta su Morata. Io credo che Morata in 15 partite ne avrebbe fatti 4, quindi sarebbero 6 gol in più. Non penso che ci siano dubbi, la Juve andrà al posto di chi? Onestamente l'Atalanta è la più indiziata, perché il Napoli gioca ancora per il campionato e il Milan anche, ma deve stare attento anche il Milan.
Deve stare attento il Milan, dottoressa?
Ma il verbo di Mario non si discute, ovviamente. Però sì, io sinceramente me lo auguro, ovviamente, che si riesca ad arrivare almeno quarti. Ricordatevi, l'anno scorso è stato un arachiri del Napoli all'ultima partita col Verona, che poi ha permesso alla Juventus di andare, c'era ancora Ronaldo, quindi attenzione, perché non eravamo proprio completamente sprovvisti lì davanti, e i suoi gol li ha fatti, ha vinto il campionato cannonieri insomma l'anno scorso. Però tra i due, cioè, d'accordo che il Milan ha un ottimo gioco, però forse perché mi baso un po' sulle ultime partite, può fare degli svarioni pazzeschi come quelli della penultima partita, mi sembra, con lo Spezia, o anche la partita con la Juventus non ha giocato benissimo, quindi lo metterei tra i punti interrogativi, e ci metterei un pochino anche il Napoli, mentre secondo me l'Atalanta ha un gioco straordinario. In più diciamo, non è più così presa dalla Champions, e quindi magari, che ne so, può impegnarsi di più rispetto alle competizioni europee, eccetera eccetera. Le metterei lì, mentre l'Inter è sicuramente davanti, cioè quest'anno è la squadra che ha decisamente il gioco migliore, hanno fatto un lavoro straordinario il mio amico Beppe Marotta, che davvero, pur avendo dovuto vendere dei gioielli a caro prezzo e avendo un bilancio ancora più in sofferenza o più o meno uguale a quello della Juventus, comunque sta esprimendo con un ottimo allenatore e una grande dirigenza una squadra di primissimo livello.
Posso avere, sì, una curiosità, visto che ha citato Marotta e l'Inter, visto che hanno preso adesso Gosens, ok, però sì, stanno lavorando molto in prospettiva, si fanno i nomi di molti giovani, tra cui Scamacca, Frattesi, quindi stanno lavorando per ringiovanire, ecco, crede che in prospettiva queste siano mosse che consentono all'Inter di stare ancora avanti?
Io penso di sì, tra l'altro, appunto, adesso non per questioni di amicizia personale o robe del genere, ma so bene come lavora Beppe Marotta, che è uno che non fa mai il passo più lungo della gamba, ha degli ottimi consiglieri, si dovrà capire bene, perché poi anche lì voi avete visto ieri, no? Io guardavo la rassegna stampa della UEFA, vedo un po' anche la stampa internazionale, ma basta guardare in casa nostra, ci sono tante squadre, Inter compresa, che sono sotto il faro del financial fair play, quindi bisogna, sì, anche capire a livello di società cosa farà Suning, cosa faranno eventuali finanziatori, cosa faranno eventuali, non so se acquirenti, non credo, non se ne parla, ma insomma Beppe è, io credo, veramente il miglior dirigente sportivo a livello calcistico che ci sia adesso nel nostro paese. Poi bisogna anche vedere le carte che gli mettono in mano da un punto di vista finanziario vero e proprio, per cui ho visto il prestito di Gosens, mi sembra un'ottima mossa. Se riesce a prendere dei giovani, bisogna vedere, ecco, appunto, quanto si riesce a quagliare, diciamo, con dei bilanci in sofferenza, e fino a quando, perché non dimentichiamoci che, insomma, le ultime due partite 5.000 persone nello stadio, adesso c'è la sosta, poi si torna al 50%, ma insomma le perdite, lo sapete voi meglio di me, sono grosse.
Notevoli. Sì, sì, sì.
Ecco, la dottoressa poco fa nel discorso della corsa alla Champions League ricordava anche le difficoltà della scorsa stagione, no? della sì, Juventus, nonostante Ronaldo. Le chiedo se ora invece un rinforzo così importante come quello di Vlahovic non metta un po' Allegri spalle al muro da questo punto di vista, nel senso, basta alibi, se non arriva al quarto posto poi è di fatto un fallimento. E chiedo poi la stessa cosa al direttore Sconcerti.
No, beh, io non parlerei assolutamente di fallimento. Allegri aveva delle altre offerte, al di là di quella della Juventus, e comunque è molto vantaggiose, è molto prestigiose, ed è voluto comunque tornare a casa, tra virgolette, tornare alla Juventus. Sapeva benissimo quali fossero, perché Ronaldo era già andato via, quali fossero le condizioni della squadra, della società, e quali potessero essere le prospettive a breve, perché comunque stiamo parlando di 6 mesi fa. No, non parlerei di fallimento, certo, di fallimento suo personale assolutamente no, a livello di allenatore, però certo, se la Juventus non arrivasse neanche al quarto posto, dopo aver perso comunque una Supercoppa che non sarà la Coppa del Mondo, ma comunque è un primo trofeo. Così, ricordiamoci che Pirlo l'anno scorso Coppa Italia e Supercoppa comunque l'ha portata a casa, al quarto posto pure, per cui è chiaro che Allegri da un punto di vista di esperienza, di età, di professione, tutto è ben avanti rispetto ad Andrea Pirlo, che io ammiro moltissimo, che è straordinaria persona, però comunque il palmarès parla chiaro. Però certo, se non si arrivasse nemmeno quarti, i problemi ci sono, ma d'altra parte ricordiamoci bene che Allegri ha un contratto per 4 anni,
certo,
molto molto oneroso,
che lo fa forte
della
sua posizione,
pensare di cambiare un'altra volta,
certo, certo, certo. Mario,
direttore.
Ma io vorrei allargare un attimo la scena, perché al di là del quarto posto è vero che il quarto posto è il risultato più vicino, ma la Juve è in Champions ed è l'unica, la miglior squadra, l'unica squadra italiana che sia arrivata a vincere il proprio girone.
Mario, però sai come, insomma.
Sì, sì, so come, però insomma nessuno avrebbe, è stato il Chelsea che ha pareggiato a San Pietroburgo.
Certamente, certamente.
Fine. Quindi io credo che l'arrivo di Vlahovic e un suo inserimento rapido possa essere una buona chance anche per arrivare. Sai, si può anche essere eliminati, e la Juve lo sa bene, ma si può essere, cioè, essere eliminati in semifinale o piuttosto in finale è tutt'altra cosa che come gli ultimi due stagioni dove si è andati fuori subito dopo il girone di Champions.
Quindi fare un cammino più avanzato, ecco questo.
No, quello è certo, va ricordato che siamo andati fuori con il Lione, con il Porto, non con Real Madrid e il City, quindi certamente sono state due sconfitte molto molto brucianti, quelle delle due ultime Champions. Ma io sono d'accordissimo, Mario, con te nel dire che Vlahovic sicuramente può fare la differenza, ma speriamo di no, tocchiamo tutti i ferri e i legni del caso. La domanda che mi facevano riguardo a se potrebbe essere un fallimento di Allegri, dico Allegri non fallisce per questo.
No, sono d'accordo con te. Quello
io parlavo di lui, non della...
Sì. Chiaro. Dottoressa, non voglio approfittare della sua presenza, che so che la dobbiamo lasciare, però le voglio chiedere se è possibile un commento su una cosa che ha scaturito una bufera mediatica clamorosa. Sì. Non so, lascio a lei ogni suo pensiero. Le parole di Infantino nell'ultimo passaggio.
Ho sentito la questione, appunto ieri era la Commissione Europea, quella degli africani.
Esatto. Riporto il virgolettato, dice.
No, ma l'ho sentita in diretta.
Perfetto. Allora niente, volevo chiedere, ne è venuta fuori una bufera mediatica clamorosa con tante critiche ovunque.
Diciamo che non gli è uscita molto bene, però sono sicura che non ci fosse nessun tipo di, non dico malafede, ci mancherebbe altro, ma neanche di volontà di essere, come dire, urticante e inopportuno. Non gli è uscita benissimo, diciamo, ma sono sicura che fosse per un buon fine. D'altra parte, però, la cosa su cui si è innestata questa risposta è una cosa che noi europei, noi della UEFA, ma anche la stessa Unione Europea in alcune occasioni aveva già bocciato da un punto di vista di progetto, che era quello, è quello, perché è ancora ben in piedi, del mondiale ogni due anni. Allora effettivamente diciamo che è un po' slegato rispetto al contesto quello che poi ha detto Infantino, ma non mi sento di tirargli la croce addosso. Diciamo che è una frase che non gli è uscita bene, ma sono sicura che non fosse detta con intenzioni cattive, ecco. No, non cattive, falso caritatevoli o roba del genere. Insomma, ripeto, ogni tanto capita che una frase detta con buone intenzioni poi in realtà susciti l'effetto contrario. Io credo che se si fosse limitato, e lo dico con grande affetto per il presidente Infantino, che è anche il mio presidente, ma se si fosse limitato a parlare di calcio, in quel caso probabilmente non sarebbe successo poi tutto questo vespaio. Ecco.
Bene.
No, l'ho sentita in diretta tutto l'intervento,
perfetto,
quindi lo so.
Benissimo. Mario, non so se vuoi aggiungere qualche cosa, così salutiamo la dottoressa e la ringraziamo.
No, un abbraccio a Evelina. Sono sperato di vederci presto.
Assolutamente, caro Mario, ma io ti leggo sempre quello che scrivi tu, me lo annoto, come si dice, me lo segno, come diceva Troisi, perché è veramente...
D'accordo.
No, è veramente... No, adesso a parte dei complimenti, che non ha... Mario non ha bisogno dei miei complimenti, ma veramente le cose che scrive lui sul Corriere per me sono la verità, e quindi ho imparato tanto e continuo a farlo, perché non si finisce mai. E quindi anch'io spero di vederti presto, e speriamo di vederci presto soprattutto in degli stadi pieni e con la voglia di giocare a pallone e di non fare altre polemiche, diciamo, non io e te, ecco, diciamo intorno a noi.
Sì.
Dottoressa, grazie.
Grazie dottoressa Cristilen, buon lavoro.
Buona giornata, grazie.
Buon lavoro alla dottoressa Evelina Cristilen. Mario, io ti voglio chiedere una cosa, se mi puoi tu aiutare in una spiegazione che magari tecnicamente ne sai di più. Prima è uscito fuori il discorso sul secondo bond dell'Inter e diciamo che è stato spiegato dagli ospiti, quindi chiedo a te se è giusto o sbagliato, che un secondo bond sarebbe come mettere un debito sul debito. È così? Ecco, ti chiedo perché c'è un ascoltatore che dice che è una cosa che abbiamo detto male, che non è così,
no,
che vogliamo...
c'è un vantaggio.
Ecco.
Lì c'è un vantaggio. L'Inter, l'Inter nel tempo ci si era scordati che ne aveva due di bond, ma c'è un vantaggio, perché un bond che scadeva quest'anno è stato come dire, ridiscusso, e quindi scadrà tra 5 anni, nel 27, per cui non hai più sulle spalle questo debito immediato. Però per ridiscutere vuol dire che tu devi dare più soldi alla banca. Cioè ci deve essere un vantaggio della banca, se no la banca dice no, lo voglio subito, e scattano le penalità che sono già previste nel contratto nel momento in cui non sono trattabili. Non so quali siano queste condizioni, ma certamente ci sono. È stato ritrattato con un tasso di interesse molto alto, al 6%, per cui su quella cifra lì, che era una cifra iniziale mi sembra di 425 milioni, roba del genere, quindi avranno 25-30 milioni di interessi tutti gli anni, che moltiplicati per 5 fanno 100-150 milioni di interessi che vanno ad aumentare il debito. Questo sì, non si può trattare con le banche e guadagnarci, questo assolutamente no.
Facciamo in tempo a girare, sì, al direttore questo messaggio. L'ultima, una dai. Riflessione da parte di un ascoltatore, Christian, che dice: per il direttore, l'Atalanta mi ha deluso, 400 milioni di plusvalenze negli ultimi 6 anni, e pensano di poter vincere qualcosa, forse lo scudetto dei bilanci, ma nulla più.
Mario,
suo pensiero, direttore.
Ma intanto 400 milioni di plusvalenze in quanto tempo?
In 6 anni.
Per cui non è che siano cifre da cui si va sui 70 milioni, sugli 80 milioni per anno. Sono cifre che servono per mantenerti a quel livello. Non sono cifre. Sono grandi cifre, ma non cifre che permettano di allargarti, ti permettano di mantenere una casa più bella, con servitori più belli, ma non di andare avanti. Comunque sia, l'Atalanta ha fatto delle cose straordinarie, non ha vinto niente, ma resterà comunque nella storia come quella che ha inventato, che ha ricambiato il calcio in Italia, perché ha avuto un'idea di calcio eccezionalmente nuova. Quindi questo poi alla fine resta. Le idee del calcio non sono tante. Noi siamo andati avanti per decenni nella gestione di uno stesso tipo di gioco. L'Atalanta, noi si parlerà di Guardiola e si parlerà di Gasperini in questo inizio del secolo. Questo mi sembra un grosso riconoscimento comunque.
Assolutamente. Bene. Mario, e su questo riconoscimento ci fermiamo.
Ci salutiamo.
Sì. A domani. Un saluto e un abbraccio a Mario Sconcetti.
Grazie
Mario.
Ciao ragazzi, ciao.
A domani, dunque, adesso noi andiamo in pausa. Poi
sì,
ultimissima parte di Maracanà, anche con una spruzzata di Coppa d'Africa insieme a Malù. A tra poco.